Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre,
buonasera appassionati della NBA e benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, vostro presentatore, da lato il microfono, come sempre, mio omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, iniziamo con il faceto, poi andiamo sul serio. Vi aggiorno sulle avventure dello spin-off di End On Parquet. Se sentite ancora un pochino di eco, è normale, e lo sentirete ancora per un po' di tempo, temo, perché sono ufficialmente nella casa nuova, sono ufficialmente nello studio podcast dedicato, il che vuol dire l'unica stanza in cui la mia donna non ha giurisdizione, quindi qui questi saranno i miei 10 metri quadri di libertà totale, proprio ci si riduce così ragazzi, a 30 man anni, cave. A fare mutui, esatto, e godere della man cave di 10 metri quadri. C'è ancora un po' di eco perché c'è un tavolo, un computer e un microfono in questo momento, e una sedia ovviamente, e io. Quindi capite che il suono un po' si propaga. Quindi chiedo già scusa se la qualità audio non sarà al top, ma ci lavoreremo nel tempo quando inizierò a arredarla e metterci cose dentro. Detto questo, così insomma, tanto per parlare dei fatti miei. Allora, si va a parlare di Mid-Season Award, cioè facciamo un piccolo punto sugli award che daremo e daranno alla fine della stagione, ma in questa stagione un po' strana, in questa stagione in cui stiamo arrivando dolcemente verso la metà. Peraltro la schedule della seconda metà ancora sa da fa, si pensava di usare lo Star Game, cioè di non fare lo Star Game, usare quella settimana per far recuperare.
Sì, l'hanno fatta uscire, però ancora non è chiaro esattamente come recupereranno tutte le partite, quindi diciamo che sì, è definita, ma potrebbe essere più definita, vediamo adesso come gestiranno esattamente bene la questione dei recuperi.
Quindi direi che mai come quest'anno qua è facile fare prima metà della stagione, seconda metà della stagione. E quindi faremo la solita panoramica sui premi: Rookie of the Year, Most Improved, Coach of the Year, of the Health Year, della mezza annata fino adesso, Sesto Uomo dell'Anno, Difensore dell'Anno e MVP. Parlando un pochino col collega prima di iniziare, prima di aver premuto il bottone rosso di registrazione, ci siamo detti che in effetti quest'anno si dividono in premi che sono abbastanza scontati, almeno per ora. E uno, soprattutto un premio, il più importante, che è molto aperto a discussione. Quindi noi faremo un crescendo di complessità. Iniziamo da quelli un po' più semplici e poi andiamo verso il delirio più totale. Allora, iniziamo. Rookie of the Year.
Partiamo dal più semplice, dai.
Allora, quanti nomi hai tu?
Ma allora, tu sai che a me per i premi di metà stagione mi piace dare un po' tanti nomi.
Anche a me, sì.
Allora, però... Allora, diciamo che a voler essere proprio generosi, generosissimi, ne ho considerati 3 più 1, proprio generosissimi. La verità è, a non voler essere generosi, ne ho considerati 2. La verità è che sapevo dall'inizio chi avrei scelto. E quindi, senti, ti dico i nomi che ho scritto giù io così per citarli, perché è giusto, se cade domani un asteroide e scompaiono i primi 2, è giusto avere... Senti, io mi sono segnato giù Ball, quindi LaMelo, Haliburton, Anthony Edwards, Emmanuel Quickly, Pat Williams, Jashan Tate, Desmond Bane e Sadiq Bey. Questi per me sono quelli che hanno un... Diciamo che da un punto di vista statistico sono un po' più, per una ragione o per l'altra, sopra, venuti fuori un po' di più sopra gli altri, ok? La verità però, insomma, è che ce ne sono 3 di questi qua che hanno un profilo statistico molto migliore degli altri, che sono Ball, Haliburton e Anthony Edwards.
Sì.
Anche se, e questa qua è il primo, secondo me Emmanuel Quickly potrebbe veramente... portare in tribunale Tibbs, perché se tu vai a vedere le cifre per minuti, per possessi, tutto quello che vuoi di Emmanuel Quickly dà le piste a chiunque altro tra i rookie della classe. Le cifre per 100 possessi sono 33-6-6 di Emmanuel Quickly, e per le metriche di impatto offensivi Quickly è nettamente il miglior rookie della classe. permette sì, che l'impatto offensive.
Non gioca abbastanza per fare un caso consistente alla cosa, sono molto d'accordo.
Se questo qua giocasse 10 minuti più a partita, questo qua sarebbe 100% top 3. Mm-hmm. Probabilmente top 2. Ci sarebbe qualcuno che per diciamo cavalcare la narrativa di un premio stagionale a New York potrebbe addirittura diciamo che Quickly mi ha Quickly è a tutto per diventare un giocatore di culto.
Sì, è
divertentissimo, no? Perché poi è uscito e vabbè, lui ha sto floater che insomma ovviamente è la cosa per cui tutti lo conoscono, ma è anche un discreto playmaker. Non l'avrei detto in uscita dal college, ma è anche un discreto playmaker, quindi bene Quickly. Comunque
guarda, ti do la stat abbastanza ridanciana. Vai. Sul famoso floater, lui lo converte con il 44%, che non è una cosa fantasmagorica, però lo fa talmente tanto che lui, dal punto di vista di quantità grezza, diciamo così, è il quarto giocatore nella Lega che fa punti con il floater. Ce ne fa talmente tanti che pur mettendone col 44% è il quarto nella Lega per punti fatti da floater. Quindi capite che questo è
quanto. No, non ho dubbi, si capisce. Senti, eliminiamo quello più facile da eliminare dei tre che ti ho detto. Anthony Edwards ha fatto vedere cose allucinanti, nel bene poche e nel male tante. Secondo me gli altri due che uniscono cifre a basket vincente, ora come ora, sono Ball e Haliburton. Ball 16-6-6, 56% di true shooting, 2 stocks, 2.3 di assist to turnover ratio. Te la cito perché Haliburton è a 13-5-4, 62% di true shooting, che è una follia, 2 stocks, 3.6 di assist to turnover ratio, che è una roba senza senso per un rookie. Allora, se è vero che al momento Haliburton potrebbe essere già un plus in un buon contesto, mentre Ball probabilmente no, è anche chiaro quale dei due sia quello su cui penso tutti e due rifonderemo una franchigia. Per di più, c'è da dire che Ball ultimamente, dopo l'infortunio al ginocchio di Graham, è partito titolare. Da titolare sta girando 21-7-6, 59% di true shooting, 46-43-86 e via dicendo, 7 liberi a partita, bla bla bla, più tutto il wow factor. Quindi per me questo qua è un no contest per la Melo.
Guarda, sono completamente d'accordo, stesso ragionamento mio, ed è chiaro che i due che sono al primo punto, ai primi due posti, sono la Melo Ball e Tarisa di Barton, 1 e 2, questo non ci piove. Mi piace in maniera un po' poetica, totalmente casuale, il fatto che questi due giocatori siano un po' antitetici. Cioè, da un lato hai un Lamelo che è il caos, proprio che è il contropiede, il passaggio, il guizzo, l'idea, la genialità, la scapicollatezza, passami il termine che non esiste. E dall'altra hai Haliburton che in realtà è un eccellente ragioniere, cioè tutto molto tranquillo, anche in situazioni di broken play, di contropiede, c'è sempre il momento di pausa, il passaggio buono, la sensazione. Quindi che sta benissimo ai Kings, perché avere uno che dà un po' di ordine è manna dal cielo. Haliburton già stupito da subito per la maturità in campo, già proprio le prime 3-4 partite si diceva caspita, non ci aspettavamo che avesse questo delta tra la scelta fatta e il rendimento. Però gioca come un veterano negli spazi giusti, gioca pulito, non strafà, fa 2 turnover su 100 possessi, che è una cosa spaventosa, e difensivamente gioca secondo me in maniera ordinata, per quel poco che ho visto, come in attacco, ci occupa bene gli spazi, sa disturbare le linee, sa farsi vedere, sa sempre essere nell'occhio dell'attaccante, fa il compitino, ma non è assolutamente una cosa dispregiativa che sto dicendo, anzi, cioè a avercene di rughe che fanno il compitino così. Dall'altra parte la Melo, vabbè, che avesse una visione incredibile lo sapevamo, che fosse il fratello Ball con più talento grezzo lo sapevamo. Poi, come ogni Ball, c'è sempre il dubbio di quanto è vero, quanto è semplicemente moda, quanto è il padre che parla, eccetera, eccetera. Però si capisce che è quello più talentoso dei tre. Sono contento che il tiro da tre si sia ben tradotto alla Lega Superiore.
Comunque, riguardo l'aspetto mentale, mi sembra un ragazzo molto maturo per la sua età. Questa è l'impressione che ho, perlomeno. Mi ha fatto una buona impressione. Penso che le voci che si erano diffuse prima del draft fossero voci di qualcuno che provava a salire in qualche modo per prenderlo, o, perché insomma, non vedo altre ragioni. Poi mi fa ancora strano che Golden State abbia passato sulla Melo, mi fa molto strano. Forse quindi qualcosina di vero c'è, però a me finora ha fatto una gran bella impressione, mi è sembrato uno più grande della sua età, ecco.
Sì, che non è la cosa che ti aspetti quando parli di Lamelo Ball, ti immagini il pazzoide, e invece no, è vero, ha giocato in maniera matura, in maniera concreta. Quello che mi piace molto anche, che è quello che piace tanto anche a Borrego, che è stato intervistato a proposito di Lamelo Ball, e ho recuperato l'intervista per vedere cosa diceva, dice una cosa interessante Borrego, dice che i grandi playmaker e i giocatori che sono veramente destinati a un futuro nell'elite hanno, come ci sono i tre livelli di scoring, ci sono per Borrego i tre livelli di passing, cioè il passaggio su tre livelli, che vuol dire il pick and roll, quello ogni playmaker moderno lo sa fare. Quindi esci dal pick and roll, cosa fai? Fai un po' che pensa rollante, la scarichi sul poppante, magari trovi l'uomo in angolo, ok, questo lo sappiamo. Poi c'è quello che arriva 2-3 metri dopo, cioè nel mid range, quando la difesa già ha reagito al primo impulso, e quindi sei o stai affrontando un centro che sta facendo troppo, quindi stai indietreggiando, o qualcuno che ti viene incontro, eccetera eccetera, e lì Lamelo è bravo a avere negli spazi più stretti, riuscire a scaricarla verso il fuori, oppure a saper leggere il bloccante che sta uscendo per il pop, cioè vuol dire che sta tornando sul perimetro per fare un tiro da tre, e anche qui raramente ha fatto scelte brutte. E poi il terzo livello è quello da sotto canestro, e il corpo che ha, cioè un mix di playmaker con quel corpo e quella fantasia e quella visione, non è una cosa che capita ogni giorno. E testimonianza di questo, che è la cosa che a me rende personalmente più felice, è che sta tornando in vita il wraparound pass, che sì, per chi non lo sapesse è il passaggio che, cercate un qualunque video di highlight di Steve Nash dei tempi d'oro, lo vedete a Iosa, che è il passaggio in cui il playmaker penetra, arriva sotto canestro, salta per andare con le layup, il lungo salta per stopparlo, e lui fa un passaggio girando col braccio intorno al torso del lungo, che è una cosa molto difficile, estremamente entusiasmante, almeno personalmente. Sì. E Lamelo ne sta facendo parecchi, perché avendo le leve lunghe, avendo la visione che ha e avendo la rapidità che ha, ne vede tante. E anche
Lamelo comunque, a proposito di wrap around, questa cosa qua la fa anche perché sta andando al ferro come vuole. E sì. Non l'avrei detto, Lamelo ha fatto un salto da quando si sono smessi di vedere i suoi video in giro, quando è arrivato in NBA, pazzesco. Lamelo va al ferro come vuole, ha ancora un po' pure del contatto, tende ancora ad evitare il lungo, però va veramente al ferro come vuole, sa cercarsi il mismatch, sta imparando. La partita contro i Suns l'ha vinta lui andando al ferro, i Suns hanno iniziato a cambiare tutto e l'ha vinta andando al ferro. No, mi sta facendo una grande impressione Lamelo. Può essere veramente quello su cui rifondi una franchigia. Sì.
Sì, la potenzialità bust era molto più grande prima di draftarlo che dopo.
Sì. Ma infatti io non sto dicendo, cioè, io dicevamo probabilmente è quello con più talento del draft, però non so se lo drafterei alla 1. Cioè, esatto. Assolutamente, dicevamo, ma tutti quanti lo pensavano, cioè. Non penso che molti l'avrebbero draftato alla 1, o chi l'avrebbe draftato alla 1 non sarebbe stato poi così sicuro di quello che avrebbe preso. Quindi questo qua, ragazzi, è il 95esimo percentile, cioè qua siamo vicinissimi al best case scenario di quello che stiamo vedendo dalla Melo, quindi sì. non era per niente detto, benissimo così, benissimo così.
Bene che sia già a questo livello, certo. Una parola rapida su Edwards. Allora, mettiamo tra parentesi il fatto che giochi a Minnesota, mettiamo tra parentesi il fatto che l'allenatore sta cambiando, ma non troppo, perché voglio vedere se Finch darà un po' di struttura a questa squadra. Perché, come dici tu, Edwards è stato abbastanza fedele alle previsioni che si facevano prima del draft,
uno a uno,
cioè
uno a uno.
Guizzi di talento della Madonna, ma scelte molto discutibili. L'impressione che ho è che ogni volta che fa un canestro bello, difficile, una tripla pesante, vuole subito farne un altro. C'è questa cosa adesso parto, quindi sì, un po' così sta tirando col
30% da 3. Più che altro Edwards sta proprio dando impressione di strapotenza fisica, va al ferro come vuole, e il problema è che non sempre vuole andare al ferro. Cioè lui con quel corpo lì, se volesse, potrebbe andare al ferro veramente una dozzina di volte a partita e tirare col 70% al ferro. Non lo fa, però veramente sto qua sa attaccare il ferro molto bene, ha un corpo per assorbire i contatti, cioè quando capisce che deve attaccare per 30 minuti a partita, Questo qua diventa uno grosso. Cosa bella, sembra essere veramente una bella persona da avere attorno, Edwards. Dicono tutti quanti sia una bella persona. Io continuo ad avere grossi dubbi sul fatto che il suo gioco e la sua mentalità e tutto quanto possa tradursi in un basket vincente. E non sono ottimista su Edwards, però ha dei lampi di classe assoluta.
Sì, cioè, lui come per Bole e Haliburton sono già pronti, già impacchettati. Lui forse il ragionamento su che giocatore è lo facciamo fra un annetto magari.
Sì, comunque anche meglio del previsto, però in termini di gestione del pick and roll, cioè, o meglio, sì. di quello che ha fatto vedere come visioni da passatore sul pick and roll, mettiamola così, perché gestione vuol dire anche che non lo sbaglia, cioè ne sbaglia ancora tanti, ecco.
Chiaro. E vabbè, nel murino che vorrei, cioè cosa ci piacerebbe avere, parlerò 30 secondi perché ne ho già parlato molto e su Twitter quando avevo... Ah, peraltro, se non mi vedete più su Twitter è normale perché non avevo internet, ora ce l'ho, ritornerò pian piano. Patrick Williams, già ne abbiamo parlato su queste frequenze... Nel mio mondo magico lo darei a lui, non se lo merita visti gli altri ovviamente, però è un poor man Kawhi Leonard, è grosso, difende bene, può fare di più in attacco ma non si sforza, vediamo se arriverà. Io vedo veramente un percorso di evoluzione alla Leonard per lui, però comunque sia già ad ora 10 punti, 5 rimbalzi, 2 assist, sta giocando difendendo durissimo sul giocatore spesso più forte avversario e nel ruolo più delicato perché difende le ali fisiche. Tira col 38% da 3, che non è assolutamente male per non essere un tiratore di base, si fa sempre trovare pronto sugli scarichi, non strafà, a me, io insomma, ho gli occhi a cuoricino. Patrick Williams non vincerà Rookie of the Year, manco se l'asteroide ne piglia gli altri 5, no. Però è comunque bello, è giusto nominarlo secondo me tra i candidati, ecco.
Assolutamente, infatti l'ho nominato anche io all'inizio perché mi ha fatto una gran bella impressione, si sta prendendo ad ogni gara per alcuni possessi il migliore della squadra avversaria, in tutte le gare che ho visto io perlomeno di Chicago, e puntualmente sono dolori per quel giocatore lì, l'ho visto contro Zion, l'ho visto contro Booker, per darti l'idea, cioè veramente fichi, tacchi e datteri, come si diceva una volta. E quindi bene, insomma, un ottimo segno, il ragazzo sembra esserci... ha una comprensione ancora un po' limitata in generale di quello che succede in campo, secondo me, però insomma, non si può.
Però non strafà, sta nel suo, questo è il bello.
No, per il momento sta nel suo, sì, infatti, assolutamente. Abbiamo detto questo qua è la cosa più facile, ci abbiamo perso 17 minuti.
Ma questo è il nostro stile, insomma, esatto. Andiamo avanti. Most Improved, anche qui premio che ci sembra abbastanza deciso.
È facile.
Miracoli strani. Sei tu che nomi hai? Perché io ne ho messi altri un po' per fare un po' contorno.
Esatto, anch'io ho fatto il contorno. Senti, io ti ho diviso. Allora, ce ne sono due secondo me che sono tutti sopra tutti gli altri. Okay. Che non faccio adesso. Io ne ho individuati sei che meritavano almeno una menzione, secondo me. E li ho divisi in tre categorie. Uno. I classici, quelli col ruolo maggiore, cioè quelli che semplicemente si sono trovati ad avere un ruolo maggiore in squadra per una ragione o per l'altra e hanno aumentato le cifre. Okay. In questa io metto uno che tu non so se tu ce l'hai, questo qua.
Ma io ne ho quattro, quello è difficile.
Ok, quindi io ne ho qua messo in quelli col ruolo maggiore da citare, poi non sono nemmeno tre finalisti neanche lontanamente, ma sono Kyle Anderson. Che da 6 più 4 più 2 a 14 più 6 più 4. Passato da 28% da 3 al 39, liberi dal 67 al 75, ci sembra essere sostenibile il miglioramento al tiro, passato dal 53 al 59% di true shooting, quindi volevo citarlo perché tanti infortuni di Memphis, soprattutto nella parte senza Morant, hanno dato a Anderson un ruolo maggiore ed è anche grazie a Anderson se i Grizzlies sono ancora lì. Altro con ruolo maggiore che va citato, anche se abbiamo già visto un assaggio nella scorsa stagione, Malik Beasley che è passato da 11,3 a 21,5, dal 55% al 58% di true shooting, quindi diciamo Malik Beasley sta dimostrando che può essere uno che ne segna 20 a notte con buona efficienza più o meno in qualsiasi squadra. Seconda categoria.
Se resta in campo e non è in carcere, però questa è
esattamente. Seconda categoria, e qua forse uno dei due ce l'hai, quelli che sono migliorati veramente, i giovani che sono migliorati, DeJounte Murray, da 11,6-4 a 16,7-5. E l'altro che è migliorato tanto e che va un po' contro il mio credo è sophomore, ma l'ho messo perché il miglioramento è folle.
Ah, ok.
non è tra i finalisti, ma va citato secondo me, ed è Andre Hunter. Ha fatto un miglioramento pazzesco. De Andre Hunter è un altro tipo di giocatore da 12-4, 17-5, ma non è solo quello. True shooting da 52-60, ha dimostrato di essere molto più creativo dal pick and roll, è riuscito a creare molto di più il pick and roll. In difesa, vabbè, ha confermato quello che faceva l'anno scorso, migliorato al tiro, una serie di cose proprio. Cioè,
sì, ne abbiamo già parlato nella puntata della mailbag e anch'io l'ho messo De Andre Hunter perché merita, perché difensivamente
ce l'hai tra i tuoi quattro.
Ce l'ho anch'io, sì. Perché continua a fare un lavoraccio in difesa della Madonna e poi ha aumentato tutto, ma non solo le cifre, ha aumentato, cioè è migliorato in più o meno tutto dall'altra parte. Quindi, ok, sì, è un sophomore, bla bla bla, però anche qua, visto che non lo facciamo vincere, ma lo mettiamo solo come nome.
Esatto.
Cioè, questo qua non è un miglioramento perché semplicemente vinci la timidezza e il rookie wall, qui è un miglioramento perché hai lavorato come un pazzo quando era venuto di lavorare, quindi sì, questo
sì. E senti, questo vuol dire che tu non hai uno di questi due nomi qua, secondo me, che sono quelli che hanno fatto il salto da buon giocatore o da quasi stella a stella, e io ne ho due, ho Zach LaVine.
Ah, ok, no, non ce l'ho.
Io l'ho voluto citare perché il salto secondo me è quello che è da borderline stella a borderline super stella. Cioè adesso LaVine è sicuramente una stella.
Sì.
Però uno che fa 29-5-5 col 65% true shooting e ti dirò, e la cosa che mi fa abbastanza senso è che non è sostenibile del tutto, ma è quasi sostenibile. Cioè, se tu fai 29-5-5 con più del 60% di true shooting, secondo me tendenzialmente sei veramente a livelli di superstella. E lui lo sta facendo, è passato da 26-5-4 con 57% di true shooting ai numeri che ho detto. Il salto di narrativa anche è tanto, cioè LaVine sì. È veramente fatto... E l'altro che secondo me ha fatto il salto, non così grande, però ha fatto un bel salto in termini da giocatore che fa punti a quasi stella, è Julius Randle, che è passato da 20-10-3 a 23-11-6, anche qua da 54-59 true shooting, meglio in ogni cosa, tiro da fuori, creazione dal pick and roll, letture dal post, difesa, Randle è migliorato in tutto, Randle è diventato un giocatore di pallacanestro.
Sì.
Questo, perché ne ho detto solamente uno dei tuoi quattro.
Sì, esatto.
Ok, quindi i miei due finalisti, e poi sono curioso di sentire qual è il tuo altro, poi parliamo dei due finalisti. I miei due finalisti sono, ovviamente, Christian Wood e Jeremy Grant.
E fin qua siamo tutti quanti d'accordo.
Qual è il tuo quarto?
Allora, io ne ho messo uno che l'ho messo qui e l'ho messo in Six Men, e ho messo Chris Boucher.
Ah, ci sta. Madonna,
perché Boucher comunque passa da 13 minuti, 6, 4 e mezzo rimbalzi, una stoppata, a 23 minuti, 13, 6 rimbalzi e mezzo, 2 stoppate, con il 45% da 3, inspiegabile vista la forma di tiro che ha, tirando 3 volte e mezzo a gara, quindi non, sai, il 0.5 su un tiro a gara, ecco.
Bravo, ci sta assolutamente.
Lui è, allora, ennesima perla scovata dai Raptors. Il Van Vliet parte seconda, il Siakam parte seconda, eccetera, eccetera. Abbiamo capito che ormai fra la squadra in G-League e fra il loro reparto scouting sono veramente sani. Mi piace la sua storia, devo approfondirla, ma ho letto un paio di cosettine. E, cioè, lui a 16 anni faceva il lavapiatti in un ristorante a Montreal.
Sì.
E tipo 3 anni dopo ha vinto MVP della G-League. Cioè, in pratica è stata una cosa spaventosa. Adesso sta salendo, secondo me è uno di quei centri, ne abbiamo già parlato spesso, di quei centri che o sono delle super, oggigiorno se vuoi essere un centro di successo in NBA o sei una superstella come i due di cui parliamo fra più o meno un'oretta, oppure sei versatilissimo. E lui è un altro che non è assolutamente grosso, perché è bello longilineo, bello secco, però è talmente versatile che Nurse, che non è assolutamente un coach convenzionale, lo sappiamo molto bene, non ha alcun problema a slottarlo a 4, perché tanto lui sa tenere i giocatori perimetrali un po' più agili, perché comunque sia è lungo e abbastanza agile, e mette ad esempio Anunobi a fare botte sotto canestro, insomma. Non vincerà il Most Improved. Non vincerà il Six Man of the Year, però io
però
ritengo sia
citarlo.
Corretto citarlo in tutti e due. Sì.
Assolutamente, no, hai fatto veramente bene. Bravo per averlo citato, sono d'accordo. Senti, Wood e Grant, le cifre brutte. Wood passa da 13-6 a 22-10. Altre cose in cui ho migliorato molto, 39% da 3 è passato a 42. Tira più di 5 volte a partita, quindi insomma una cosa da dire. Grant è passato da 12-4 a 23-5-3. Detto proprio in tutta onestà, se Wood ha giocato solo 17 gare, questo è il punto.
Purtroppo,
cioè, se
sì,
Wood non si fosse fatto male, secondo me sarebbe stato molto vicino ad un lancio della monetina.
Sì.
Col vantaggio che probabilmente Wood avrebbe avuto dell'avere la squadra con il miglior record.
Sì.
Così facendo, onestamente, Grant non è saltata una, a meno che non decidano di spegnerlo a un certo punto della stagione. Grant finirà per aver giocato molte più partite. Penso che entrambe le squadre si stiano avviando verso un tanking abbastanza chiaro. Quindi io adesso voto Grant.
Pure io pure io semplicemente per l'infortunio, perché comunque sia
esatto.
Cioè, questo è il punto, lui ha saltato, è uscito a inizio febbraio e doveva tornare prima dello Star Game, però non si sa, vuol dire che è stato un mese, lo sappiamo, stagione corta, compressa, tante gare, insomma, ovviamente nuoce alla candidatura, lo vedremo molto meglio poi quando parliamo dell'MVP. Però che Wood fosse forte già lo si sapeva l'anno scorso.
Esatto, bravo.
Che Wood sarebbe diventato l'ancora di una Houston anche dopo la partenza di Harden non era scontato, però era prevedibile ed è quello che è accaduto. Prima dell'infortunio i Rockets avevano avuto momenti in cui avevano un defensive rating di 100, che è una cosa, un numero spaventosamente buono. E Wood è uno tra i modelli di centro perfetti per il gioco moderno. Intanto è uno stretch 5, l'hai detto, tira con 42%, 5 triple a partita, vuol dire che non è una botta di fortuna.
Wood, meno peggio di quello che mi aspettassi in fase difensiva, fa delle boiate clamorose. Secondo me quel rating lì ce l'avevano principalmente perché hanno sti corpaccioni giganteschi da lanciare sul perimetro che tornano sempre utili, tutti i difensori forti in uno contro uno, però Wood meno peggio di quello che ci si aspettasse.
Sì, non è il rim protector, assolutamente no. Però è il corpo paccione che qualcosa fa, insomma. E poi Wood, ancora una volta ci mettiamo la lente di ingrandimento sopra, lo seguiamo quest'anno, il prossimo, quello dopo e via così, certo. Perché promette di essere veramente un pezzo notevole nelle prossime e free agency e stagioni, perché è veramente un bel jolly, offensivamente è versatilissimo e non è il versatile che vuol dire che fa un po' di tutto benino, no, lui fa tante cose bene, che è una cosa molto importante oggigiorno.
Sì.
E quindi ci sta di nominarlo secondo, sarebbe stato probabilmente 1A, 1B insieme a Grant senza infortunio, sarebbe stato l'1B, ora come ora sicuro secondo. Vabbè, Jeremy Grant, parlo rapidamente e poi ti lascio palla. Jeremy Grant ha scommesso su se stesso, proprio brutalmente, perché i soldi che avrebbe preso a Denver erano gli stessi che ha preso adesso a Detroit, e perché voleva giocare di più e voleva avere un ruolo più grande, ben sapendo, o insomma, magari con un pochino di wishful thinking, pensando che non sarebbe andata così, ma insomma ben sapendo che il record non sarebbe stato lo stesso, fine stagione non mi sembra così difficile da immaginare. E per il resto sta mettendo su numeri della Madonna, ma giocando veramente da primo violino, cosa che non era, perché insomma a Denver era il terzo, quarto violino, soprattutto era un violino, cioè era un realizzatore che era sempre innescato, che fosse sul taglio, che fosse sullo scarico, che fosse da Jokic o da Murray, eccetera, non era quello che creava gioco. Ora sta creando gioco, sta tirando dal pull up, quest'anno ha tirato 39 triple dal pull up, ne ha messe 13, 33% perfetto, sì. Però l'anno prima ne ha tirate 6, quello prima ancora 1, 6, 1, 5, quindi insomma i suoi 6 anni nella Lega non facevano la metà delle triple dal palleggio che ha tirato adesso. Non è un palleggiatore incredibile, non è un penetratore incredibile, però avendo il fisico e l'atletismo che ha, essendo molto credibile da 3, un due passi e già è dentro l'area, quindi
miseria. Ha fatto i grandi anni di nuovo, cito sempre la partita contro Phoenix ad esempio. Questo qua gioca da tre, e questo qua ha un corpo che per la maggior parte dei tre è insostenibile dal punto di vista fisico, proprio troppo forte. Per i quattro è molto spesso troppo veloce, quindi i quattro li batte dal palleggio, i tre li batte insomma avvicinandosi al ferro o qualche movimentino dal post, cose così.
Questo qui ha il corpo di un 3 del 2006-07, cioè un
esatto.
Josh Smith, no? Quei tre giganteschi, esatto. Solo che sa tirare anche.
Sì, esatto, esatto. Se Josh Smith avesse saputo tirare, Josh Smith aveva un atletismo anche che era diverso da quello di Grant.
Sì, certo.
Aveva un primo passo incredibile, un'elevazione incredibile. Sì, se Josh Smith avesse saputo tirare, avesse avuto una testa al posto del vuoto.
Se Josh Smith avesse smesso di tirare 4-5 triple a partita, mettendone forse una se gli andava bene, cioè altre storie, sì, insomma. Sì, sì. Fun fact, o più che altro un fatto interessante, uno tra i criteri che ha portato Jeremy Grant a firmare per Detroit è il fatto che sarebbe andato a giocare in una squadra con allenatore e parte del front office, buona parte del front office di colore. Non è ovviamente quello che lo ha portato a scegliere, però nel suo ragionamento c'è stato anche la voglia di andare in una squadra che è marcatamente nera anche nello staff che non gioca in campo, perché purtroppo c'è ancora questo argomento aperto nell'NBA. Il numero di giocatori, la maggioranza degli afroamericani, è soverchiante.
Ne abbiamo tutto parlato la volta scorsa sulla questione Finch, Panther, Pool, no? Quindi è Sì.
E quindi così.
Non lo sapevo. Senti, direi possiamo andare avanti al prossimo, meno male bene.
Vai.
Tutto. E Coach of the Year,
quello che chiamavamo una volta il Greg Popovich Premio, ma purtroppo ormai dobbiamo...
Esatto, Greg Popovich Premio. Senti, Coach of the Year, come al solito, che legacy anche... cioè, lo danno solitamente alla squadra che ha stupito di più, no? Tendenzialmente lo danno alla squadra che ha stupito di più. Quindi è un premio che potremmo anche parafrasare come quella squadra che chi ha fatto i pronostici ha sbagliato di più a pronosticare, mettiamola così, perché alla fine è it's on us, diciamo. Senti, squadre che per una ragione o che per l'altra hanno fatto girare delle teste, secondo me. Vabbè, Utah e Phoenix,
quanti ne hai tu?
Io ne ho, senti, ho dovuto citare sei squadre.
Ok, io ho quattro coach.
Esatto, secondo me però quattro sentirai veramente, sei squadre, gli ultimi due qualcuno dirà, dovrebbe avere in considerazione per... Il terzo e il quarto, secondo me, prenderanno voti, forse neanche pochi, i primi due sono quelli credibili, questa è la mia... comunque in generale partiamo da quelli che dall'ultima categoria, diciamo. Vai. San Antonio, New York.
Okay.
Perché tutti ce li aspettavamo nelle ultime 5 delle rispettive conference, invece sono dove sono. Però con tutto il rispetto per l'uomo che dà il nome al premio, appunto il Greg Popovich Premio, e per Thibodeau, uno dei due sta avendo un record abbastanza migliore di quello che dovrebbe avere per quello che ha fatto vedere. San Antonio, insomma, ha un record che è un pochettino, diciamo, gonfio a quello che stanno facendo, per quanto stia facendo veramente le nozze con i fichi secchi, quindi bravo, bravo Popovich. L'altro, vabbè, agli avversari che stanno tirando col 32% da 3, se tirassero col 36, già staremo parlando di una squadra probabilmente con un net rating di un punto e qualcosa peggiore, quindi non stai parlando più di una squadra 500, stai parlando di una squadra che magari è... anziché essere 18-18 è 16-20, 16-20 passi dal quarto posto al decimo posto, nessuno se li starebbe calcolando quasi, quindi nel senso sì, per me stanno facendo molto meglio, tutti e due stanno facendo molto meglio di quanto mi aspettassi, non mi aspettavo San Antonio così bene, non mi aspettavo New York così bene, non da Coach of the Year.
Ecco, sai, il mio quarto è Thibodeau, e io ho detto, ma sai, proviamo a costruire veramente un caso da portare davanti al tribunale per Thibodeau. Poi sono andato a vedere per curiosità chi ha vinto il Coach of the Year negli ultimi 50 anni, ed erano tutte squadre che avevano un record di 55%, 60% di vittorie in più, quindi già ero lì tipo, vabbè, non vale neanche la pena di ipotizzare, però l'ho voluto citare.
Però anch'io l'ho citato, è difficilmente andare sopra il 50, cioè se tutto va bene finisce così, però
sì.
Insomma, vabbè, ci sta a citarlo, sta facendo un gran bel lavoro secondo me, anche grazie ai miglioramenti del roster, per dire uno che non citiamo mai, RJ Barrett, sotto sta facendo una stagione discreta, anzi direi quasi buona, quindi insomma migliorato molto l'anno scorso, una serie di cose. Categoria immediatamente sopra, diciamo quelli che hanno avuto squadre completamente nuove da assemblare e i coach secondo me non stanno facendo danni, che è già una buona metrica quando c'è squadra completamente nuova, che sono Doc Rivers e Steve Nash.
Allora, io non ho voluto mettere Steve Nash perché non riesco a capire quanto, cioè, come dici tu, o è semplicemente gestire, cioè, come il cocchiere di Platone che deve gestire i cavalli imbizzarriti, oppure, cioè, nel senso...
Che citazione incredibile questa qua.
The End on Podcast e anche cultura, ricordiamo, no? Io ho Rivers, però anche lì, non so come dire, come fai a dare un Coach of the Year? Cioè, lo dai a uno come, che ne so, Bjorgren, che non è assolutamente nei miei nomi, che dà un impatto al gioco sul campo molto migliore, molto più visibile, oppure lo dai a uno che sa gestire un roster che è molto cambiato, ma anche molto forte, cioè nel senso... Wow, i Nets hanno un record molto positivo grazie al mestolo.
Con una sola frase ti smontano qualsiasi candidatura per Rivers. Perché dovrei dare il Coach of the Year in questo momento a Rivers, che ha un record peggiore degli altri due che voglio considerare, con un roster migliore?
Perfetto.
Cioè, basta. Poi magari a fine stagione avrà il record migliore o quasi della Lega, allora ne possiamo riparlare. Al momento però Philadelphia ha un record peggiore di Utah, ha un record peggiore di Phoenix e ha un roster migliore, a mio modo di vedere, di entrambe sulla carta. Quindi insomma non sta facendo bene, sta costruendo qualcosa che verosimilmente sarà riproducibile ai playoff. Non sarei sorpreso di vedergli alle finals, però Coach of the Year, premio per la regular season, io vedo gli altri due davanti. Senti, Snyder e Williams sono anche, i due che se lo giocano al momento,
sono anche,
no?
I miei.
Ho provato a fare i pro e i contro per ognuno. Allora, perché ci sono pro e contro da narrativa per tutte e due. Snyder, pro numero uno. Utah è uno schiacciasassi e 27-8 più 9.5 di net rating. Cioè, punto. È una squadra dominante. Questo è il primo punto pro. Secondo, la squadra gioca effettivamente meglio dell'anno scorso. Perché trova con più facilità la tripla, riesce ad aprire più spazi, riesce a rompere le difese avversarie più facilmente, punisce ogni rotazione, una serie di cose. Il meno, gira le volte, il roster è quello dell'anno scorso e in questa stagione qua, questa cosa qua sembra di no, ma da un grande vantaggio. Lo stile di gioco non è troppo distante da quello dell'anno scorso, quindi è possibile, c'è una probabilità che semplicemente loro stiano facendo quello che facevano l'anno scorso, leggermente meglio. Le circostanze hanno favorito molto la continuità del roster.
Perfetto.
Questo è Monty, primo grande pro. Phoenix ha un roster abbastanza stravolto e comunque ha il secondo record della Lega, il terzo miglior net rating della Lega. Cioè Phoenix è ad oggi se tu guardi le cifre, io non ci credo e non lo dirò, però nel senso è a tutte le cifre, per tutti gli effetti, una contender per le cifre. Poi noi sappiamo che i playoff entrano in gioco altri fattori che,
certo,
aprono un divario tra questa squadra e quelle che ha davanti, però questo è un roster stravolto e queste cifre ci sono lì, perché altrimenti non dovremmo usare questo argomento anche per Utah. Altra cosa, questa cosa arriva veramente dal nulla, perché con tutto il bene, bolla o non bolla, nessuno, bolla o non bolla sembra una canzone di Venditti. Bolla o non bolla. Comunque
esattamente.
Comunque bolla o non bolla, nessuno dava veramente Phoenix seconda in regular season, in tutta la Lega, e terza in trading, cioè neanche i più ottimisti. Nel senso, noi dicevamo, guardate che Phoenix potrebbe arrivare ai playoff, essere la prima delle non contender. Phoenix potrebbe, però, per dirti, neanche noi avevamo detto, cioè io che ero uno abbastanza ottimista avevo detto, guardate, ci vorranno mesi, potrebbero addirittura dover fare il play-in perché ci vorranno mesi per sistemarsi.
Io penso che l'idea di base, ma sai che sto notando ultimamente che rispetto alle aspettative per squadre e giocatori, ovviamente non per tutti, però noto spesso un'accelerazione, cioè il discorso del gli servirà o gli serviranno, no, cosa sto dicendo? No, ho sbagliato a coniugare. Gli servirà in tutti i casi un anno al giocatore per, tipo, a Lonzo Ball servirà un anno per ambientarsi, o ai Phoenix Suns servirà un anno di rodaggio con Chris Paul per diventare quello che veramente sono. Io noto che questo tempo si sta sempre di più riducendo, cioè la qualità dei giocatori sta aumentando.
Tutto il compartimento video e che aiuta a migliorare i giocatori e le squadre ha raggiunto livelli folli.
Quindi, soprattutto a Phoenix, poi con quella facility della Madonna che
sì,
hanno.
Sì, quindi insomma diciamo che i tempi si sono un po' sì, ridotti. Comunque sì. Il grosso minus per Monty Williams è ma allena in campo Chris Paul. Questo è l'unico grosso minus che riesco a trovarli. Ma con Chris Paul è facile. Chris Paul uguale vittoria in regular season. Questo è l'unico grosso minus che riesco a trovarli.
Però sai che io ho un contropunto, perché io, allora, lo vincerà Snyder se nulla cambia.
Bravo.
Parliamoci chiaro.
Cioè, perché, comunque per me sono molto vicini adesso, per me sono vicini ad un coin flip o quasi, però se finisse oggi lo vincerebbe Snyder.
Sai cos'è il mio punto? Io lo darei a Williams per una ragione che però invalida l'idea del coach of the year, perché io lo darei a Williams perché vorrei darglielo per premiare un percorso che è iniziato a inizio stagione scorsa, che è continuato e ha avuto un coronamento nella bolla e che è continuato in maniera organica nonostante le aggiunte quest'anno qui. Cioè il percorso, vedo molto più Williams nel percorso dall'anno scorso a quest'anno di quanto io veda Snyder nel percorso di Utah dall'anno scorso a quest'anno.
Bravo.
Però non puoi dare il premio alla stagione 2020-21 per il lavoro fatto nel 19-20. Quindi,
infatti, il mio punto, quello che ho detto sul arriva dal nulla, il salto così grosso arriva dal nulla, però in realtà non è che i miglioramenti arrivano dal nulla. Cioè, Phoenix è una squadra che senza infortuni l'anno scorso avrebbe fatto i playoff, l'ottava. Sì. E questa è la verità. Però l'anno scorso è stata falcidiata dagli infortuni e la gente, diciamo, si è fatta un due risate sopra, però la verità è che Phoenix l'anno scorso era una squadra da playoff che non ha fatti per gli infortuni. E... però sì, insomma, siamo d'accordo tutti e due che dovrebbe vincerlo Snyder adesso ed è avvantaggiato Snyder.
Sì, tanto si chiama come me, quindi capisci che...
Esatto. Questa è la... Quindi dopo questa boiata direi che possiamo passare al sesto uomo. Vabbè, senti.
Allora, è noioso questa cosa qua. Io ne ho quattro, perché nel dubbio ne ho sempre quattro. Sì, però ne ho quattro di cui uno non ha senso, l'altro volevo parlarne soltanto, uno l'ho messo tanto per e uno è quello che lo vincerà. Cioè, per farti capire
anch'io,
che non è...
Anch'io ho quattro finalisti. Anch'io quattro, però io posso dirti prima i miei nomi periferici?
Sì, come no.
Sai che mi diverto a fare i periferici. Vabbè, comunque, criteri comunque per il sesto uomo, come al solito, sono le profilo statistico grezzo e se sono profili statistici grezzi il record di squadra, per farvelo molto breve. Quindi, tutti quelli che non arriveranno nemmeno sul podio, secondo me, però vanno citati, stanno facendo quelle stagioni da 13-3, 13-4 per gara, sì. Stanno avendo un buon impatto sulla squadra, quelli lì vanno citati, così sono carini. Malik Monk, ragazzi miei, si è svegliato a febbraio, sto qua, sembra veramente uno dei migliori scorer dalla panca della Lega.
Sì, però anche l'anno scorso ha avuto un mese di grazia e poi è tornato a perdersi.
Infatti, io lo cito perché sta girando a 13 qualcosa. Vabbè, comunque, no, mi è piaciuto. Uno che non arriva sul podio, ma che pur ripensandoci potrebbe anche quasi arrivarci, lo cito, il migliore in questa categoria di quelli che ho messo non da podio, ma potrebbe essere anche da podio. Thaddeus Young.
Young
12-6-4 sta avendo un impatto folle da entrambi i campi i lati del campo, veramente. Young non l'ho messo fuori dal podio, ma Young potrebbe, cioè se finisse sul podio direi sì, cioè, quindi Young è il migliore di questo gruppo qua. Jalen Brunson, mio pupillone, e ti direi
sono dimenticato, ma anche io lo metto.
Ti direi terzo miglior giocatore di Dallas finora e molte notti secondo migliore dopo Doncic. Quindi Jalen Brunson, grosso più, sta facendo un'ottima stagione Brunson, ottima. Veramente il classico giocatore che non sbaglia mai niente. Ormai mi sono anche, non ve lo dico più, Doug McDermott sta giocando una stagione pazzesca, è perfetta, ne ho parlato su Twitter un milione di volte, andate a vederli se volete, un milione di clip, mi ha fatto un video su YouTube per The Shot, Montrezl Harrell, buon impatto per una contender, va citato.
Ah sì, io ho voluto per protesta non citare i soliti, cioè il Williams, il Montrezl Harrell, il Dennis Schroeder, che però parte titolare, quindi non si sa.
Schroeder è titolare. Comunque, Harrell, buon impatto per... E poi ho ancora due di quelli fuori dal podio. Shake Milton, cosa molto simile a quella...
Anch'io.
Ce l'hai anche tu.
Sì, ma però... un po' uguale all'anno scorso, cioè nel senso, non so come dire. È migliorato, ma non in maniera sensibile. Semplicemente fa le cose che c'è l'anno scorso.
Milton è partito a treno, è partito veramente a treno. E poi si è calmato in una maniera clamorosa, cioè Milton è partito come un petardo che sembrava dovesse giocarselo, poi si è, un po' per l'infortunio, un po' si è spento del tutto.
Quindi. E poi c'è una cosa anche da considerare, che non essendo più in quella situazione in cui deve essere le pentole, i coperchi per creare qualcosa dal palleggio sul pick and roll come l'anno scorso, la sua importanza marginale è un po' calata, come è giusto che sia, perché lui non doveva avere quel ruolo, l'oro dell'anno scorso era esagerato per lui, non ha senso, quindi non è neanche quell'effetto di quando lui è in campo succede qualcosa, perché fra un maggior uso sul pick and roll di Tobias Harris, peraltro gioca a favore dei cambiamenti fatti da Doc Rivers, per fare un attimo un salto indietro al coach of the year, cioè Tobias Harris ha detto benissimo, ritorno con Doc Rivers come quando ero a Los Angeles, faccio le stesse cose, e infatti siamo tornati agli stessi livelli. Due anni fa giocava il pick and roll da portatore di palla al 22% delle volte, l'anno scorso 16, quest'anno, scusami, 26, 16, quest'anno 22, e come efficienza siamo a 86esimo percentile, 53esimo l'anno scorso, 82esimo quest'anno, e si vede che Tobias Harris sta giocando quasi da uno che il max se lo merita, insomma, che ci sta in pieno, ecco, anche senza quasi magari. Quindi,
no, infatti.
Però appunto in tutto questo Milton il suo ruolo è un pochino ridimensionato. Poi resta sempre il solito buon creatore palla in mano, gioca bene dal mid-range, tira comunque, però
Però quest'anno qua non gli è proprio la tripla, non c'è più, che era il più grande asset dell'anno scorso, che era la tripla dal palleggio, un catch and shoot, non c'è. Vediamo, è probabile che gli manchino un po' le gambe dopo l'infortunio, vediamo, mi è sembrato questo, di vedere questo, gli mancano un po' le gambe, però io conto che torni per i playoff, secondo me Milton in forma nel playoff può fare molto bene.
Sì.
E l'ultimo non da podio che volevo citare, perché è giusto citarlo, Patty Mills, perché è il generale della panchina di una delle squadre che più si affida alla panca, una panca che sta facendo bene da strani, è giusto secondo me citare Patty Mills. Questi erano quelli che non senti i miei.
Allora aspetta, io ti dico i miei, perché io ne ho uno che è sul podio e tre che sono fuori dal podio, cioè,
quindi ok, ma aspetta, però tu mi hai detto che Milton era già uno dei tuoi tre.
Sì, è uno dei tre che sta
posso
fuori
dirti un altro, allora uno di quelli che ha fatto il mio anch'io, ne ho quattro finalisti, quindi io, tu hai Milton nei finalisti che non erano i miei finalisti. Ti dico uno che tu non hai tra i finalisti,
dimmi.
Tyrese Haliburton.
Ah!
Haliburton per me tra i finalisti, ne abbiamo già parlato, e non lo vince, però Haliburton per me tra i finalisti, e ti direi che forse sul podio, comunque lì sul podio, insomma Haliburton è, perché ha cifre allucinanti.
E guarda che bisognerebbe creare nella narrativa di un giocatore quando un narratore è nominabile per più di un premio stagionale, perché vuol dire tanto,
sì.
Vuol dire veramente tanto.
Sì. E i primi tre, siamo d'accordo tutti quanti, penso che tu, adesso vediamo, dimmene prima uno, dimmi il tuo terzo o il secondo.
Ah no, però guarda, ci tengo a precisare questa cosa qua, cioè io l'ho fatta veramente, ho messo quello che lo vince, ciao, l'ho messo lì, e poi ho detto fantasia, quindi tu ne avrai altri che saranno molto più corretti dei miei, però io ho Boucher, che già ho detto prima che l'avevo messo,
okay.
Che tu non hai, immagino, però ho voluto mettere. No. E poi ho messo
per me ormai è quasi titolare Boucher, quindi.
Sì, anche lì è molto borderline, sono d'accordo. E poi ho messo uno che a me piace vedere, che è da tre anni che snasa sto Six Man of the Year, ho messo Bobby Portis.
Ok.
Che tu non hai messo, ovviamente, però un po' perverso. Perché allora,
Portis sta giocando bene, comunque Portis l'avevo guardato anch'io le statistiche, poi non l'ho messo, però sta giocando bene Portis. Se giocasse qualche minuto in più Portis potrebbe seriamente
Portis secondo me ha un vantaggio. Allora, quando era a New York e si diceva punta a Six Man, aveva anche delle statistiche che più si adattavano a puntare al Six Man of the Year. L'ho messo qua non tanto perché sia alto nella mia classifica, però perché è stata una presa veramente ben fatta da parte di Milwaukee, perché Giannis ha bisogno di lunghi che sappiano spaziare il campo intorno a lui, punto, e che vadano a rimbalzo a far guerra. Eccolo qua, 11 più 7 rimbalzi, 2 offensivi a gara, tira con il 50% da 3, solo 2 tentativi a partita, che quindi non è un gran campione, però questo è quanto. E soprattutto cioè è il tipico che ti può fare la gara da 23, 24, 25 punti, che ti può riempire quel buco di scoring nella serata storta di qualcun altro. Quindi non è il sesto uomo che metti in campo e ti cambia la gara, anche perché non è un giocatore che ha palla in mano di base, però è un classico che ti entra come panchina e può finirti la gara, perché rispetto al titolare gioca molto meglio e si armonizza molto meglio con la tua superstella. Volevo citarlo perché in realtà che lo guardo giocare e mi piace come gioca a Milwaukee.
Guarda, allora ti dico adesso i miei due. che sono arrivati sul podio, diciamo, che non l'hanno vinto. Dragic, perché sta girando a 15-5 e sta cambiando il volto a Miami ogni volta che gioca, quindi per me tirando benissimo, fra l'altro 46-36-73, bene. Però secondo me l'altro che non lo vincerà, ma che ha statistiche tradizionali per vincerlo, e non lo vincerà perché ha un profilo di, vabbè, diciamo subito, chi lo vince ovviamente è Jordan Clarkson,
assolutamente. Sia...
quello che secondo me ha un profilo statistico praticamente identico a Clarkson, non lo vincerà principalmente perché il record di squadra è quello che è, perché gioca alcune partite titolare, eccetera eccetera, Eric Gordon sta segnando 18 punti a partita, sta tirando col 58% di true shooting, è titolare da quando manca Wood e le cifre si sono migliorate da quando è passato titolare, questo è il punto. Però per il resto guardate che ha le stesse identiche cifre di Clarkson, stesse identiche. Clarkson ha la stessa efficienza, per quanto sembra che stia tirando meglio, la stessa identica efficienza di Gordon. Dopo un inizio allucinante, Clarkson si è un attimino calmato. E prendo Clarkson perché ovviamente quello che sta facendo lo sta facendo per la migliore squadra della Lega ed è il maestro titolare, eccetera, eccetera, eccetera. Però secondo me aveva molto senso anche citare Gordon e dire guardate che sono lì, sono lì.
Cioè secondo me la cosa per cui vale la pena citare Gordon è il fatto che sia lì, perché ogni anno Gordon è uno tra i papabili, perché è quel giocatore che si è creato quella nicchia lì, sì, di gioco, e questo è quanto. Cioè alla fine anche Clarkson lo vincerà ad oggi, sì, certo, per una ragione molto semplice, e cioè dal Six Man of the Year rispetto agli altri premi si richiede veramente meno. Cioè, Six Man of the Year si richiede che tu entri dalla panca, fai una svalangata di punti, vai a sederti. Cioè, basta quello, il requisito è molto basso. Poi tutto quello che arriva in più, meglio. Però il Six Man of the Year tende ad essere uno scorer, tende ad essere uno che, appunto, ti entra subito a un impatto sulla gara. Non è quello che entra e magari te la fa vincere di più la gara, però non ti mette le stesse cifre. Clarkson è una vita che è questo giocatore qua, è una vita che è, come si dice in America, un microonde, cioè che entra, segna, si scalda, segna, poi si siede, è al top in carriera per punti, 18 partita, rimbalzi, 4 partita, free throw percentage, 96.6% dai liberi, ma ne tira pochi, quindi attenzione, 37% da 3, tirandone però 8 a gara dopo un inizio spaventosamente alto. È un finto panchinaro, nel senso che chiude le gare quando serve, Snyder gli dà fiducia, eccetera, eccetera, e semplicemente è il prototipo del Six Man of the Year, quello che entra, ti mette 6 punti, esatto, 7 punti di fila e ti cambia quella, esatto, frazione di gara.
Esattamente, cioè è proprio il prototipo del giocatore che lo vince, quindi sì, dai, lo vincerà Clark.
Sì,
basta. Chiaro. Tra l'altro, meritato, secondo me, si sono visti Six Man of the Year peggiori, Clark sta giocando con buone cifre, sta su buone cifre, eccetera, anche se ultimamente mi sembra che gli sia un po' finita la polverina magica, vediamo, mi sembra che si sia un attimino raffreddato, un pelo, non dico tanto, ma sia un pochettino raffreddato. Comunque, Defensive Player of the Year, direi, prima di passare Defensive. Senti,
io, a me non piace mai fare sta cosa.
A me il Defensive piace, però Defensive è sempre quello più opinabile, sempre, sì, quello più, questo qua va tutto a narrativa, cioè proprio tutto a narrativa, e noi ogni anno come due stronzi cerchiamo di dare una razionalità alla narrativa.
Sai che ora... io ho gli stessi nomi dell'anno scorso, ho controllato.
Forse anch'io? Comunque, allora, fondamentalmente, come al solito, ci sono ogni volta, io ho cercato di dare dei numeri, ci sono tre categorie di giocatori, allora, ci sono due grandi macro blocchi, Rim Protector, E difensori perimetrali. Tendenzialmente difensori perimetrali non lo vincono mai.
No.
Rim Protector, c'è poi un'altra categoria che ho dovuto aggiungere quest'anno qua perché che è quello dei difensori in aiuto, cioè quelli che sono difensori molto forti in roaming che danno qualcosina vicino a canestro. Questo è. Quindi io direi partiamo subito da, allora, il difensore esterno migliore della Lega. Secondo me non dobbiamo nemmeno discuterne, ce n'è uno che potrebbe essere, che è Ben Simmons. Che è Ben
quest'anno,
Simmons, che una sera ti marca,
sì,
esatto, che una sera ti marca Luka Doncic, che una sera ti marca Damian Lillard, che una sera ti marca Devin Booker, e marca molto bene chiunque gli passi davanti. Sera ti marca LeBron e ti fa tutto quanto. Ben Simmons, non ce n'è nessun altro, è uno che può marcare 1-5. Per come io vedo il basket, questo tipo di giocatore è il difensore più utile che ti torna, che tu possa avere in ottica playoff, uno come Ben Simmons. Se mi chiedete, scegli un giocatore che tu vorresti avere ai playoff, il miglior difensore che tu possa avere ai playoff, probabilmente ti dico Ben Simmons. Non è il prototipo di giocatore che più influenza durante la regular season. Tendenzialmente lo vincono i rim protector, lo vincono i lunghi, dai. Un lungo che va citato, anche se giocando in squadra con Ben Simmons non si capisce bene chi sia veramente la causa di cosa, Embiid. Senti, io ti leggo le cifre in generale, le cifre che dovrebbero essere analizzate per il Defensive Player of the Year. Sono rimbalzi, stocks, quindi stoppate più rubate, la stock percentage, che praticamente ti dice più o meno, insomma, non è agnostica dei minuti giocati, dei possessi, il defensive rating della squadra, di quanto migliora il defensive rating della squadra quando lui è in campo. Simmons, 8 rimbalzi, 2.3 stocks, 4.3 stock percentage, 109.1 di defensive rating di Philadelphia. La difesa è migliore 3-4 punti in campo con lui di quando non c'è. Non sono numeri così allucinanti, ma neanche quelli di Embiid lo sono, proprio perché insomma i due giocano la stessa squadra, quindi chiaro. 11.3, 2.5 stocks, 5.3% stock percentage, e la difesa è migliore di 5.2 punti per 100 possessi quando lui è in campo.
Guarda, io ho messo solo una stat diversa, che è la percentuale dell'avversario quando è marcato, cioè rispetto alla media dell'avversario, okay, come tira. E Simmons riduce la percentuale degli avversari del 3.8%, cioè se un avversario normalmente tira col 50% contro di lui tira il 3.8%, okay, in meno. Embiid 3% in meno, mi aspettavo di più da Embiid. Quindi anche lì, cioè, c'è gente per dire,
non
uno,
dirlo, però non lo dirlo, dico, vediamo dopo chi è. Questo numero qua non ce l'ho io ed è molto interessante, vediamo se arriviamo alle stesse conclusioni usando numeri diversi. Per inciso, comunque non ho preso per questa volta qua, lo prenderò per fine stagione, quello il numero sulle percentuali, che si è passati a marcare il miglior attaccante avversario, eccetera eccetera, però Simmons credo abbia un 80%,
sì, quello è sicuro.
Quindi nel senso, vabbè. Comunque, poi categoria dei difensori in aiuto, tra virgolette, io ne ho individuati due principali. LeBron James, che va citato perché sta facendo un'annata difensiva clamorosa, 8 rimbalzi, 1.7 stocks, 3.1 stock percentage. Però perché l'ho citato? Perché lui fa parte della squadra con il miglior defensive rating della Lega, 105.6, che sta tenendo duro anche nelle partite senza Anthony Davis, più o meno, e la squadra con lui in campo è 8.8 punti meglio rispetto a quando lui siede, che è una follia. Madonna. Per una squadra che ha il miglior defensive rating della Lega, per lui che ha 36 anni, eccetera, eccetera, eccetera. LeBron è ampiamente il difensore più intelligente della Lega ancora, è sul singolo possesso probabilmente è la persona che meno vorrei avere avanti nella faccia della terra. Lui e Simmons la giocano. E niente, volevo citarlo, non lo vincerà perché tu hai la stat dei possessi per LeBron?
No, te la cerco al volo.
Vediamo, però secondo me non è che cambi chissà che, perché LeBron tiene spesso uno dei più scarsi della squadra, o tiene quello in angolo e poi lo molla, quindi non mi aspetto neanche che sia molto significativa. Per
in realtà meno 5.4%, che non è male.
Ok, non mi aspettavo una cosa così significativa, secondo me non è super significativa, ecco, mettiamola così.
Sì, però, può essere una stat un po' vuota, sì, sono d'accordo.
Secondo me, per come gioca LeBron, è meno significativa di che per altri giocatori.
Sì, anche perché è ovvio che una stat del genere si applica molto meglio ai rim protectors, perché sono quelli che ricevono il tiro.
Esatto, bravo.
Quando sei un perimetrale, ti becchi una tripla, se la tripla non entra non è bravo, così tanto merito tuo come se non bravo entra un tiro da
layup. Bravo. E soprattutto, visto che LeBron sta spesso in roaming, a volte marca il più scarso e quello lì prende una tripla dall'angolo, cioè, sì. Poi quando c'è da marcare qualcuno che si è acceso lo prende LeBron, cioè, quindi è spesso il difensore primario sul pick and roll, però anche, anche possessi in cui
roaming. Ancora una volta la lezione da trarre da questo discorso, come sempre, è: non buttatevi a occhi chiusi sulle statistiche, perché possono non voler dire assolutamente nulla. Ecco, chiudo il discorso.
Assolutamente. E, comunque LeBron non lo vincerà, perché in questa categoria di gente che porta aiuti eccetera ce n'è uno incredibilmente migliore, che ovviamente è il Defensive Player of the Year uscente, Giannis Antetokounmpo. 11.7 rimbalzi, 2.6 stocks, 5.4 stock percentage, 111 il defensive rating di squadra, 10.7 punti meglio con lui in campo. Qua mi piacerebbe avere la statistica.
4,5% in meno,
quindi molto meno bene dell'anno scorso, ma questa sì. Cosa qua è anche quello che, cioè, a occhio mi viene da dire che Giannis abbia un impatto statistico fortissimo in difesa. È un po' ci sta mettendo meno furia dell'anno scorso, secondo me, ecco, mettiamola così. Poi, chiaro, ti fa partite come l'altro giorno contro i Clippers, che praticamente te la vince solo con la difesa, però diciamo che secondo me ha, non so come spiegarti, quest'anno qua in regular season Giannis ha, cioè Giannis si è già imposto tra virgolette, e sta cercando ha messo un po' il cruise control.
Dai, guarda, gioca
al 90% non al 100, dai.
Guarda, sì, e c'è una doppia spiegazione. La prima: sta cercando di implementare nuovi modi di giocare, abbiamo visto, lo usano finalmente più da rollante, da bloccante, grazie a Dio. Ma soprattutto, secondo me, arriva al punto in cui ti dici: chi se ne frega della regular, ho già vinto due volte l'MVP, ho già vinto il defensive, io qua bisogna andare avanti dopo. Per andare avanti dopo mi serve più energia e mi serve anche più lucidità mentale, quindi non azzanno, ormai non ho più nulla da dimostrare in regular season, la concentrazione arriva dopo, ci sta assolutamente, proprio assolutamente.
Infatti sono molto d'accordo con questo approccio, e sono d'accordissimo. E, i due che se lo giocano, secondo me, sono due rim protector, e sono, vabbè, un nome noto e un nome meno noto, un solito noto,
sì.
Rudy Gobert, sì. Ovviamente, e uno meno noto, che però, Miles Turner, che sta facendo, sì, una stagione statisticamente pazzesca. Le statistiche di questi due qua: Turner 6.5 rimbalzi, 4.5 stocks, 10.8 stock percentage, quasi tutto di stoppate, perché sta facendo veramente, sta stoppando ogni,
sì,
cosa.
3,5 a gara.
3, ecco, 111.1 di defensive rating, 14esimi nella Lega, 8.5 meglio con lui in campo. Hai la statistica quella su
6.7% in meno il suo avversario diretto.
però adesso vorrei, ti dico, è quello di Gobert. Gobert sta facendo 13.2 rimbalzi a gara, quindi più del doppio di quelli di Turner,
sì.
Che comunque i rimbalzi vogliono dire quello che vogliono dire, soprattutto se è vicino a uno come Sabonis. Però insomma, 13.2 è un bel aspirapolvere. 3.2 stocks, che comunque è il secondo da tutti quelli che abbiamo detto dopo Turner. 7.6 stock percentage, che è, insomma, non è male. Terzo defensive rating della Lega, 108.7, quindi molto migliore di quello dei Pacers, e 8.2 punti per 100 possessi meglio con lui in campo, quindi un grosso impatto.
E riduce gli avversari del 7.3%.
Guarda, mi aspettavo addirittura di più, perché...
Sai perché ti aspettavi di più? Perché la ragione per cui dovrebbe vincere Gobert, a mio parere...
è che la gente non va nemmeno più dentro l'area quando c'è Gobert. Cioè, questo è...
Cioè,
non conta nemmeno più dentro l'area con Gobert.
Non conta come una stoppata il mamma mia, io non ci penso neanche, la scarico fuori. Cioè, questo qua non è nulla statisticamente parlando, però non è solo il... Cioè, siamo arrivati al livello ulteriore del semplicemente ho paura del rim protector, quindi tiro male o tiro frettolosamente. Qui è il
non ci penso neanche. L'anno scorso dicevamo Gobert sembra aver perso un passo, eccetera, eccetera,
no,
eccetera.
L'ha ritrovato.
Una cosa impressionante. Comunque, ne discutevamo l'altro giorno. Quanto pare sono anche ricresciuti i capelli in una maniera miracolosa che non si vedeva dei tempi del miglior Berlusconi.
Cesare Ragazzi, esatto.
Una crescita allucinante. Magari è. Oh, comunque, magari è minor. È molto più rilassato. Magari è un meno stress, meno cose. Sai che a volte.
Guarda che c'è un effetto che sottolineiamo, che l'abbiamo visto con Simmons, con lui, eccetera. C'è il Max. quando firmi il contrattone hai la botta di fiducia.
A me pare che in generale abbiano, sì, gli abbiano detto: guarda, non importa quello che hai fatto con, cioè, gli hanno messo insieme le pezze che c'erano, che si erano creati, tutti i pezzi, scusami, si erano creati a marzo scorso. E insomma, siccome sta giocando proprio libero di testa, e si vede, cioè,
ma chiaro, guarda che passi dall'essere quello che tocca i microfoni e che scoprono che ha il COVID il giorno dopo a quello che firma l'Ipermax,
cioè, con tutto il bene. Io ho capito che era un intento giocoso, eccetera, però ci sono cose su cui non si deve giocare. Ha riconosciuto di essere stato un coglione anche lui.
Ma alla fine comunque ci sta. Cioè, è una questione di tempismo, no?
Sì.
Cioè, io credo nel dark humor, nel black humor. Bisogna fare umorismo nero, però non puoi fare una battuta sullo stupro a un tipo all'ospedale, capito? Cioè, nel senso, ci vuole un minimo di tempismo.
Sì, ma per favore, neanche davanti ai carabinieri se ti stanno interrogando per
ad
un
esempio
stupro. Cioè,
ad
senso,
esempio,
no?
Okay.
Questo voglio dire, perché più o meno eravamo quelli con i livelli lì. Comunque, al di là di queste boiate, se non si capisse da come abbiamo parlato, per me Gobert è il defensive player of the year e non c'è nemmeno troppo da discutere. Secondo me Turner è un secondo che avrebbe vinto molti anni. Quest'anno qua c'è un super uomo come defensive
allora,
player.
Allora, secondo me Utah, non potendo avere, ad ora ovviamente, poi le cose magari cambieranno, ma ad ora non potendo avere l'MVP, perché anche se provi a costruire un caso per Rudy Gobert MVP non ci sta. È papabile in maniera molto seria per tre premi. Secondo me Gobert, essendo il giocatore più importante e il fulcro della difesa, essendo così difensivamente superiore a tutti gli altri, deve vincerlo. Clarkson deve vincerle Sixth Man. Secondo me la bilancia della Lega toccherà il Coach of the Year. Non penso che non vinceranno i tre premi, perché tutti e tre è tanto, anche se poi continuano così se li meritano.
Secondo me li vinceranno tutti e tre.
È possibile, però non lo so, i prossimi mesi cercheranno di panare la questione, perché secondo me vincerne tre è bello pesante come cosa. Poi alla fine, visto come stanno giocando, non è che puoi neanche dire niente, però diciamo che vedo il secondo di ogni cioè tra i vari premi, il secondo più vicino al primo è Monty Williams, più vicino a Snyder, piuttosto che Turner vicino a Gobert o Gordon vicino a Clarkson, ad esempio.
Sì, no, secondo me li vinceranno tutti e tre e
può essere.
E li vinceranno perché, quindi tu dici che questo qua è il premio in cui, allora, secondo me, cioè Clarkson non può non vincerlo,
no,
per come sono le cose adesso. E tendenzialmente, se una squadra fa molto bene, il Coach of the Year lo vince.
Sì, però no, però stati, no, è vero. Però il Coach of the Year è talmente eclatante il record che non,
ho capito, sì. Ma cosa vuoi? Vuoi non darlo a Gobert? Cioè, no, onestamente,
no.
Gobert è nettamente il miglior difensore difensore più impattante in regular season dell'anno.
Sì,
quindi,
sì,
secondo
sì.
me devi darlo a Gobert, devi fregartene se ne hai già 22. E secondo me anche la narrativa ci sta per dargliene 3. Quindi io ne darei 3.
Mi sa che sì.
Senti,
finalmente
un po'.
Allora, cioè, qua ruota libera. Si parla di MVP, sono le 22:33, noi ci diamo 25-30 minuti per chiudere la cosa. Vogliamo chiuderla in 15, mi sa che finiremo tranquillamente 15:30. Allora, prendiamo la larga, perché ci piace prendere la larga.
Io
ho, non ovviamente finalisti MVP, ma io ho 9 nomi
possiamo nominare. Sì,
MVP.
Sì, vai. E non allora, so nemmeno se abbiamo gli stessi 9 nomi. Però no,
guarda, io ho messo l'unica roba.
Cominciamo dal terzo. Quanti tier hai tu?
Allora, è una bella domanda. Io ho 3 persone nel primo tier, cioè il podio. Il podio ce l'ho qua.
Anch'io c'ho il podio, sì.
Allora, lui è fuori. Io ho gli squalificati per non abbastanza gare giocate.
Okay.
Ne ho due qui. Okay. E poi ho il missione parte 1, il missione parte 2.
No, ok, io ho tre tiri, ho il podio praticamente, poi ho il secondo tiro e il terzo tir. Però sì, da come tu hai detto, probabilmente c'è almeno un nome che non abbiamo, cioè c'è un nome che io non ho, tu non hai, e viceversa.
Dai, Bandai e Ciance. Allora, i due che io escludo perché non hanno giocato abbastanza,
sì, Durant,
sono i gemelli Derrick, Durant e Harden. Perché Harden, io, cioè è la stagione, cioè l'Harden di Houston conta, e quella macchia, sì, lì non te la togli. E anzi, ti dirò di più, già è difficile vincere quando hai due candidati MVP di primo piano nella stessa squadra.
Quello.
Se poi uno dei due arriva dopo un inizio stagione brutto per vari motivi a Houston, o poi vai a vedere 25, 8 rimbalzi, 11 assist, più 4 di on-off, Durant 29, 7, 5...
65% di true shooting, Harden,
Sì, sì, spaventoso. Cioè, alla fine...
E anche,
non lo so,
anche
però...
Durant, 29, 7, 5, 2 stock, 65% di true shooting.
No, sì, cioè, sono spaventosi, però è, sono, cioè, dovrebbe, o lo vincono insieme, o non lo vince nessuno dei due, capito?
No, ma Andre, ma anche il terzo sta facendo cifre allucinanti, perché anche Irving...
Sì,
dovrebbe essere tipo top 10 MVP, se, però insomma, nel senso, quindi no, non lo vincono per questa stagione qua. Sono entrambi nel mio terzo tier.
Ok.
L'altro giocatore mio che è nel terzo tier, che a questo punto qua vediamo, non so se tu ce l'abbia nel missione, però penso sia basso. Nel mio terzo tier io ho anche Damian Lillard.
È nel mio missione 2.
Che sta facendo una grande stagione, c'è un universo parallelo secondo me dove i Blazers non si sono rotti, non hanno avuto infortuni, e sono lì con Suns, Lakers, Utah, e a quel punto lì se tu fai insomma 38, che sono le cifre che sta facendo adesso, col 62% di true shooting, sei in lotta per l'MVP. Però queste qua sono le cifre che ha fatto l'anno scorso, bene o male, e quindi non lo vincerà, però mi andava di citarlo, non
problema,
finirà neanche sul podio.
No, il problema è che per quanto sia straordinario in attacco, difensivamente non è così eclatante come altri giocatori che sono al top in tutti i due lati del campo, ed è questo il problema, perché alla fine io mi ho anche messo la percentuale di vittorie della squadra, perché comunque conta, e qui i miei criteri sono punti, rimbalzi, assist, on off e gare che ha giocato il giocatore e percentuale di vittorie della squadra. Poi non ho scritto niente, ma è per darmi i punti cardinali per cercare di capire. Lillard ha giocato 32 gare su 36, benissimo, o anche forse su 32 perché non ho bene chiaro la scheda, ho visto che tutta quanta saltata. 58% di vittorie per Portland, va benissimo, 9.6 on off, ottimo risultato. Se è nel missione 2 addirittura, quindi il terzo tier, perché ne ho due squalificati, terzo, secondo, primo, se è nel mio terzo vuol dire che purtroppo è perché difensivamente non sta, però meriterebbe dei punti in più, infatti è il primo del mio ultimo tier perché gioca in una squadra di meno mati.
Anche da me è il primo del mio terzo tier, quindi il mio settimo, diciamo.
Esatto.
Nel tier sopra io ho...
Aspetta, scusami, è il primo del tuo terzo tier. E chi è gli altri del terzo tier? Sono i Harden e Durant.
Durant e Harden.
Ok, perfetto.
Durant
perfetto.
Harden. Poi nel secondo tier io ne ho tre di nuovo. Io ho Stephen Curry.
Anch'io ce l'ho lì.
Kawhi Leonard.
Anch'io.
Giannis.
Anch'io.
Ah, perfetto, quindi abbiamo lo abbiamo praticamente abbiamo lo stesso pazzesco. Cioè proprio... senti, per Curry fammi il caso tu, dai.
Perché sto matto ha 31 anni e mezzo e sta facendo l'ennesima miglior stagione della carriera, cioè 29, 5 rimbalzi, 6 assist, ha più 13.6 di on off in una squadra che con lui in campo è il 20° attacco della Lega, senza lui in campo penso sia il 66° attacco della Lega, anche se sono tanto 30 penso sia il 66° perché è una cosa spaventosa. È allora, Green è ancora lì e certi amori non finiscono, cioè certe cose funzionano sempre comunque. E in questa squadra qua, che per l'amor di Dio è la versione pallida di quella che è stata uno, due anni fa, eccetera, cioè Curry comunque resta quello che si sveglia un giorno te ne fa 62 e non per caso. Cioè, sai, il livello medio è talmente alto che lo mettiamo sotto. Ma
sta facendo una stagione clamorosa.
Ma è spaventosa la sua stagione. E non
Curry è il giocatore che più influenza una partita senza toccare palla. cioè Curry veramente modifica, cioè Curry fa l'attacco quello che Gobert fa la difesa,
esatto.
La gente non va al ferro per Curry, genera lay-up senza toccare il pallone
e lo sta facendo senza avere Thompson, che era il grande dubbio, no, che si aveva, perché dici sì, boh, ok, ma Curry da solo, Curry lo mette, no, cioè comunque riesce a farlo.
Clamoroso, veramente 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 clamoroso.
No, bisogna nominarlo, questo è il punto. Cioè, a me, sai, la grande narrativa diceva è facile essere Stephen Curry quando sei a Golden State. Adesso io penso che quella narrativa lì si sia un po' ridimensionata, perché senza Durant che è andato via, senza Thompson che è ancora rotto, con Green ovviamente, però con Green, Green che secondo violino è rispetto alla Lega, cioè nel senso cos'è il decimo secondo violino?
Ma Curry diciamo... Golden State farà i playoff e sarà grazie a sto signore qua che sta facendo una stagione clamorosa.
Cioè diamo a Curry quel che è di Curry dopo aver vinto quello che ha già vinto come titoli, come MVP eccetera, ha ancora fame e a 31 anni, esatto, sa ancora fare ste cose, cioè,
quasi... esatto 32 anni Curry, mi sa che è un 88 addirittura, quindi va sopra i 33, vorrei dirti una boiata. Comunque
non mi dico, insomma, comunque sia non più nel fiore degli anni, insomma.
Sì, è un 88, confermo, fra l'altro fa gli anni il 14 di marzo, quindi fra poco, quindi sta per fare 33. Senti, nel secondo tier, dopo Curry, più facile da eliminare è stato secondo me Giannis, 29-12-6, però statisticamente sia lui che la squadra stanno facendo peggio delle sue due stagioni da MVP, e secondo me ci sono avversari almeno validi quanto gli altri anni, almeno.
Sì,
per dirne una, non c'è una ragione per cui dovrei preferire Giannis a Embiid, per dire uno che ancora non abbiamo citato.
Giannis soffre, cioè l'anno scorso la sua candidatura è stata un po' spinta dalla voglia di dargli il secondo e dalla voglia di darglielo col defensive. Beh, c'era un po'
è stato sovrumano l'anno scorso.
Meritatissimo, non sto dicendo che per l'amor di Dio, però dico, l'anno scorso la narrativa lo spingeva un po'. Io ti giuro che ho fatto la mia lista, stavo salvando il file e ho fatto... Azz, non ho messo Giannis. Cioè, per farti capire che non è il primo che ti salta in testa, nel secondo e nel terzo. Cioè, non è ovviamente negli ultimi tier, però è l'ultimo che ho aggiunto in lista perché me l'ero dimenticato. E sta cosa qua, secondo me, rende un po' l'idea del fatto che siamo sazi di Giannis. Abbiamo mangiato assaggia ste olive, so greche, mi sa che abbiamo fatto la buffata gli anni scorsi. Poi le cifre sono come sempre spaventose, ci stiamo forse abituando alla sua grandezza, poi c'è sempre quel discorso che abbiamo fatto già prima sul fatto che sta giocando non col coltello tra i denti ogni secondo di ogni partita, il che va benissimo, lungi da noi criticarlo. Comunque ha più 12 di on-off, 29-12-6 come hai detto tu, ha giocato quante le gare, però non è più, cioè l'anno scorso e l'anno prima era veramente, cioè la Lega è roba sua, cioè la regular season è il suo cortile, quest'anno sì, è uno tra i più forti della regular season.
Sì, sono d'accordo, sono assolutamente d'accordo, infatti non ti dico, è stato abbastanza facile eliminarlo, quindi sì, questo dovrebbe uno che, cioè non è stato difficile eliminare secondo me, infatti l'ho messo in secondo tiro per questo, è Kawhi Leonard, perché se paragonato ad un giocatore nella sua stessa città hanno stagioni molto simili, 27-6-5, 62% di true shooting, 2 stock, 24-13 per Leonard, 26-8-8, 60% di true shooting, 24-12, 2 stock per LeBron, quindi se vogliamo anche la stagione forse sono lì veramente, la narrativa è tutta dalla parte di LeBron. LeBron non ha saltato una partita, Kawhi ha saltate diverse.
Sì. E,
la narrativa in generale, insomma, non, se facessimo adesso, se chiedessimo LeBron o Leonard per MVP, chi davanti, sarebbe un 80-20 per LeBron. E, tutto sommato direi anche meritatamente, quindi è stato facile eliminare anche Kawhi Leonard, per quanto mi riguarda. Però devo dirti che è stato anche abbastanza facile, passiamo ora al primo tier, eliminare LeBron rispetto ai primi due, per me quantomeno. È un gradino sotto e non piccolissimo secondo me rispetto ai primi due.
Allora, su Leonard è tanta narrativa che gioca di narrativa mezza invisibile, nel senso che sì, ok, è lì, è forte, però i problemi dei Clippers, insomma, Non so come spiegarlo, però non c'è veramente spinta per Kawhi Leonard, anche non ci fossero gli altri due davanti. LeBron è il terzo, sono assolutamente d'accordo. Peraltro, on-off di LeBron 16.1 e Kawhi 13.7. Cioè, stiamo diventando, cioè, rendiamoci conto.
Sì, sì, comunque sono
pazzeschi. Io non voglio dire più in questo podcast 36 anni, però dovrò dirlo ancora tante volte. Cioè, questa cosa qua è spaventosa. C'è molto, secondo me, di strascico della bolla nella valutazione narrativa di LeBron e di Kawhi. Cioè, c'è molto il fatto che lo sappiamo tutti quanti che il giocatore migliore sul pianeta Terra è ancora quello lì di 36 anni, che non vuol dire MVP, però sappiamo ancora che se siamo nei playoff e dobbiamo gestire una gara che sta finendo, vogliamo che la palla ce l'abbia LeBron James, non ce l'abbia Leonard, non ce l'abbia nessun altro. E questa cosa qua gioca tanto la narrativa del se vince il suo quinto MVP può avvicinarsi a Michael Jordan, può fare altre cose, era bla bla bla, il fatto di vincere alla sua età ovviamente, eccetera eccetera, però cioè, è tutto narrativa e LeBron ne è molto affezionato, perché LeBron ne vorrebbe un paio di più di MVP, è sicuro, rispetto a, cioè, negli anni scorsi era stato parecchio deluso da non averlo vinto, eccetera. Alla fine il punto cos'è? Se questo ragionamento qua fosse valido, lui lo avrebbe vinto dal 2003 al 2021. Siccome, grazie a Dio, questo ragionamento qua lascia il tempo che trova, perché è una lega bella variegata con più o meno 500 giocatori che sono i migliori al mondo, di cui ce ne sono una quindicina che sono nella stratosfera, LeBron James statisticamente si ritrova al terzo posto. C'è un asterisco piccolissimo e molto difficile, che è come LeBron giocherà e come i Lakers giocheranno e che record avranno senza Anthony Davis, che può rialzare la quota. Però resta una corsa a tre e LeBron resta indietro, quello sì.
Sì, secondo me resta indietro. È vero, se i Lakers dovessero arrivare secondi, se Davis dovesse saltare molte partite da qui alla fine, i Lakers dovessero arrivare secondi in regular season, LeBron dovesse fare una stagione del genere fino alla fine, ti dico, allora sì, guadagna un po' di più.
Sì, però alla fine...
Però non...
Cioè, alla fine anche LeBron... Ti pare che se tu fossi LeBron vai a cercare di vincere il quinto MVP o il quinto anello? Cioè, dai, non c'è neanche da parlarne.
Dio buono, sicuramente. Ma infatti. Ma secondo me non so neanche quanto gli convenga arrivare secondo. Vabbè, vediamo, insomma, dipenderà molto da molti fattori. Non penso che LeBron... Penso che LeBron dorma bene la notte lo stesso, ecco. Nel senso, comunque... Senti,
quanti
primi due
anni erano che i primi due candidati all'MVP non erano due centri? Che cosa bella!
Non lo so, tantissimo. Io non me lo ricordo a memoria, non l'ho mai. Non so, da tanti anni.
No, ma tanto.
A memoria, gli ultimi tanti anni dovrei andare a farmi due conti adesso, però.
Cioè, probabilmente è Shaquille O'Neal e qualcun altro. Se non so neanche se mai c'è stato.
No, ovviamente sarà Shaquille O'Neal e Tim Duncan, però
sì.
Adesso devo andare a vedermi.
Non so se c'erano i voti. Esatto, sì, i voti effettivamente li mettevano 1 e 2, però siamo a quei livelli lì, proprio.
Comunque, guarda, io ti faccio un... adesso, guarda, facciamo proprio un conto al volo, giusto per vedere... Guarda, sto andando proprio a fare una cosa brutta su Wikipedia. Per comunque dopo recupero i voti, comunque verosimilmente sarà o 2006-2007 con Nowitzki o 2004 con Garnett, vediamo, quindi o pre-Nash o post-Nash, comunque vediamo,
okay.
Comunque sono almeno 14-15 anni e, senti, confronto statistico tra i due candidati: Embiid 30 più 11 più 3, 2.5 stocks, 65% di true shooting, 52-42-86 gli split al tiro, su 3 triple, 12 tiri liberi a partita quasi, per ogni metrica avanzata è top 5 in attacco e in difesa, proprio, praticamente per ogni metrica, magari per alcune top 6-7, però insomma senti,
lui ha l'on-off più grande di tutti, che è un roboante più 19, che è tantissimo. Cioè.
Sì, sì, beh, ma è...
Ma poi basta vedere Philadelphia quando non è in campo e quando lui è in campo, cioè è una squadra che viene azzoppata se non c'è.
Ma infatti, cioè, proprio non ho proprio zero dubbi che fosse uno tra i più alti della Lega. Jokic 27, 11 e 9 più 2.5 stocks, quindi come Embiid, 66% di true shooting, quindi ancora meglio. Gli split al tiro sono una cosa allucinante, sono 57, 42, 89 su 4 triple a partita, 5 tiri liberi, pochi, e 62% da 2 sta tirando l'uomo. Gli unici due che gli stanno vicino per metriche di impatto in attacco sono Curry e Lillard, che perché quando escono Curry, cioè quando escono Curry e Lillard entra Wanamaker, quello che il cui nome sembra un cereale non raffinato, quelle così, e che, l'altra parte entra Anthony Simons, quindi capite che questo, voi direte, ma per gli occhi c'entra Hartenstein, è vero, però insomma, comunque avere un impatto del genere su un attacco da essendo centro è una cosa fuori da ogni grazia di Dio. Io non ho comunque in generale 23-12 di squadra per Embiid, 20-15 di squadra per Jokic, però Denver secondo me ha fatto vedere addirittura, cioè Philadelphia ha un attimino più di vittorie di quello che dovrebbe avere, secondo me Denver ne ha abbastanza in meno. Per dirvi net rating, Denver è nettamente migliore di quello di Philadelphia, 5.3 contro 3.3, e soprattutto Jokic le ha giocate tutte, Embiid ne ha saltate già 7,
esatto.
22-7 fra l'altro in quelle con Embiid, che è un record notevole, si lega a quello che hai detto tu. Sì. Senti, io non ho nulla contro a chiunque dei due tu barra voi scegliate. Io però penso che quello che sta facendo Jokic sia incredibile, cioè far rendere chiunque attorno a sé infinitamente meglio, secondo me un attaccante eccezionale a questi livelli qua, almeno in regular season vale più di un attaccante difensore top 6-7, poi se a centro magari l'attaccante difensore top 6-7 mi vale di più in ottica playoff del mega attaccante, però in regular season io prendo il super attaccante con una, fra l'altro assist to turnover ratio vicino al 3, io vado con Jokic, però veramente non ho nulla contro, fino a un mese fa avevo Embiid primo, cioè.
Allora, chi, se finissero la stagione, chi lo vince uno dei due, non c'è torto, cioè siamo d'accordo tutti e due. Ci sono tante cose da considerare, cioè Embiid ha un impatto maggiore su una squadra con un record migliore, ovviamente impatto maggiore statistico, record migliore con un asterischino, l'abbiamo detto, sono vittorie arrivate in modi diversi, però Embiid è comunque sia il giocatore che più impatta la sua squadra nella Lega, o uno tra quelli che più la impatta, perché Gobert la impatta di più Utah rispetto a quanto Embiid impatti Philadelphia, ma Embiid la impatta sui due lati del campo. E la sua squadra è comunque la prima ad est, quindi ci sono anche c'è un caso da costruire per spingere Embiid come primo, come 1A invece che 1B, perché qua stiamo parlando di questo. Poi dipende di tante cose, dipende quanto valuti la creazione. Embiid è diventato l'Embiid in post, sta diventando sempre di più simile al Curry in relocation, cioè sta diventando un mega creator, un creatore di gioco, eccetera. Ma il numero di assist è sempre bassino, laddove uno come Jokic, comunque lo metti, è una minaccia offensiva, perché da tre è più pericoloso di Embiid, perché ora che è dimagrito corre, gira intorno ai riccioli, è abbastanza forte dallo spostare gente, è abbastanza veloce da girargli intorno, fa i passaggi che sappiamo, vede angoli che solo lui e 3-4 altri al mondo vedono, arguably è il miglior passatore oggigiorno sulla faccia della terra, se la gioca con quell'altro di 36 anni e con penso un altro paio, proprio veramente andando a cercare lontano. Sì. Dipende tutto quanto da quanto valuti le differenti cose, cioè valuti di più l'attacco puro e il pzzazz, il flair, lo spettacolo, Jokic ha il vantaggio su Embiid. Valuti di più la solidità tutto tondo e l'impatto che hai su una squadra, il record di squadra, e Embiid ha il centimetro di vantaggio.
Esatto, esatto.
Io non so scegliere, onestamente non so scegliere, perché c'è...
fare il democristiano, prendi una posizione, in vita tua, diamine, dai.
vabbè, oh, andrò conti i miei interessi, però Jokic mi è più sexy per me.
Cioè, vedi, anche no, c'è quel qualcosina in più.
C'è quel che qualcosina in più.
Anche a me fa, anche a me ho detto Jokic, cioè, c'è quel qualcosina in più a livello di narrativa, di tutto. E poi ho la sensazione che mi diverte di più vedere un Embiid che arriva arrabbiato ai playoff perché non ha vinto l'MVP. Cioè, secondo me Embiid arrabbiato ai playoff che non ha vinto l'MVP può veramente essere una roba bella da vedere. E quindi, comunque, ripeto, per me è veramente, potete darlo a chi volete le due.
Sì, sì,
sono
sì,
molto
sì,
vicini. E comunque sono andato a vedermi per seguendo le diciture dei ruoli ufficiali della NBA.
Sì.
L'ultimo anno in cui i primi due giocatori che sono finiti appunto primo e secondo nella classifica dell'MVP sono stati centri è stato nel 94-95.
Madonna.
Con David Robinson e Shaquille O'Neal. Perché nel 2003-2004
ali grandi Nowitzki e Garnett.
Garnett e Duncan, ma sono stati sì, tutti e due ali grandi. Poi ci sono stati tanti anni di ali grandi, per dire, ci sono stati due MVP di Duncan due anni prima con Garnett lì davanti. 99-2000 O'Neal Garnett, però Garnett era considerato un ala grande.
Era cioè oggigiorno l'ala grande è un ala piccola slottata praticamente per come sta evolvendo il gioco. Al tempo l'ala grande aveva un carattere ben definito, c'era chiaramente il centro un po' più piccolino, ora è l'ala piccola un po' più grandicella, tra virgolette.
Ma infatti, quindi diciamo che ufficialmente, però 90... c'è anche da dire che Embiid e Jokic sono proprio due centri che sarebbero stati centri anche nel 90,
sì,
e non ci si cioè proprio due centroni, tutti e due centroni, insomma. Oddio, Embiid Jokic ho pensato potrebbe essere
qualcuno avrebbe potuto farlo giocare in ala grande Jokic, sì.
Sì, però proprio con dei
con una mentalità sì, da 2002 probabilmente.
No, ma neanche. Non lo so, comunque diciamo che secondo me proprio sono tutti e due centroni.
Sì.
E quindi ci sono sommato è prima volta che questa cosa qua succede dal 94-95, quindi insomma
ci sono cose belle che stanno accadendo qua, perché c'è uno sport che è in evoluzione ma non è assolutamente lineare, cioè finiamola con sta storia che è solo tiri da tre e piccoli perché l'ho appena dimostrato. E sono comunque sia due che non sono statunitensi, che vengono da lontano dall'America, da due parti del mondo completamente diverse, quindi c'è una bella riflessione, perché se Jokic non è, come dire, non è una grossa sorpresa che dal mondo est europeo arrivino stelle della palla spicchi, Embiid rappresenta probabilmente la prossima rivoluzione, cioè i giocatori africani ne stanno arrivando sempre di più, ma ne arriveranno di più grazie anche agli investimenti che l'NBA sta facendo, perché dal punto di vista puramente fisico ci sono degli esempi di giocatori e di specimen tra virgolette che sono notevoli e molto adattabili al basket.
Comunque poi, sarebbe la seconda volta che due non cioè che il premio non va ad americani per tre anni di fila.
Caspita.
Come i tempi di Nash, perché vise Nash due volte di fila e poi Nowitzki. Mm-hmm. Stavolta qua sarebbe la prima volta, questa qua sarà la prima volta che il premio andrà tre volte di fila o anche due volte di fila ad uno che non viene dal continente americano, a prescindere, perché insomma io do abbastanza per scontato che lo vincerà uno tra Embiid e Jokic a meno di una clamorosa rimonta di qualcuno da dietro,
a meno di infortuni o robe strane,
li vedo molto avanti. L'MVP solitamente si decide delle partite 20-40, da lì lo strappo, e qua gli ho dato lo strappo in due.
Sì, va bene. Ci sono due centri che non sono americani sul tetto dell'NBA in questo momento qui. Votate chi vi pare, non ci offendiamo, noi propendiamo senza una ragione spiegabile razionalmente per Jokic, ma forse proprio questo è il bello della cosa, anche il bello del giocatore in sé. Fine, abbiamo fatto il giro, sono le 22:58, siamo stati perfettamente in ritardo come sempre, e quindi io non posso fare altro che come sempre ringraziare il mio copilota e co-conduttore. Grazie mille Andre.
Grazie a te Andre.
E signore e signori, come sempre, buona NBA a tutti.
Ciao a tutti, un abbraccio.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
You're the one who protects the flock, and that requires an eye for detail. Because when safety and well-being are on the line, it's the details that can save lives. Even when no one else is watching, you see everything. Grainger gets you, and we're here for you, and all the ones who get it done with a wide range of safety products and solutions, plus board-certified safety consultants here to answer your questions. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done.